come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, bentrovati, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, una buona mattinata da Sara Milanese. Questa è A come Africa, la trasmissione che ogni settimana ci porta nel continente africano. In questa puntata vi facciamo conoscere il vincitore del Premier Alexander Langer 2026, un attivista ambientalista della Repubblica Democratica del Congo che vive nel Nord Kivu, una delle regioni, come sapete, teatro di un decennale conflitto. La nostra prima tappa però è il Mali. Sabato 25 aprile i separatisti Tuareg, insieme al movimento jihadista che è attivo da anni nel nord del Mali, hanno lanciato appunto una serie di attacchi coordinati su tutto il paese. Ci sono stati oltre 20 morti, diverse le località prese di mira. Sono arrivati insieme questi due movimenti a prendere la città di Kidal nel nord del Mali e sono arrivati ad attaccare anche il quartier generale della giunta militare che si trova alle porte della capitale Bamako. Sono arrivati ad uccidere il ministro della difesa, uno dei più alti esponenti della giunta. I militari russi dell'African Corps si sono ritirati da alcune delle località nel nord del paese. La giunta al potere da ormai 6 anni è in evidente difficoltà. Della situazione attuale, del difficile contesto, abbiamo parlato questa mattina con Andrea Spinelli Barrile, esperto di Africa e tra i fondatori di Slow News. Lo abbiamo raggiunto appunto poco fa per registrare questa chiacchierata, ora ve la presentiamo.
C'è una tensione latente, compresa Bamako, Bamako intendo città. La questione riguarda i sobborghi di Bamako, che sono forse aree ben più ampie del cuore poi della città. Se in città la situazione è apparentemente tranquilla, ma ovviamente molto tesa, nei sobborghi in realtà non si è mai smesso di sparare da sabato mattina, quindi dall'inizio di questo grosso attacco coordinato. Non solo. Due giorni fa, Diarra, il portavoce del gruppo di sostegno all'Islam e musulmani, ha pubblicato un video in cui, parlando in Bambara e utilizzando un linguaggio anche abbastanza politico, quindi uscendo un po' dalla retorica religiosa, ha dato la notizia di dell'avvio di un'operazione di assalto totale alla città di Bamako. Assalto totale che non si capisce se è iniziato, inizierà, se è quello che stiamo osservando, quindi questa tensione latente, questi scontri continui nei sobborghi di Bamako, ma tant'è, insomma, se ci basiamo solamente sulle parole, a questo punto siamo. La notizia in realtà degli ultimi giorni è che è ricomparso il leader della giunta militare, Assimi Goïta, che era sparito nel nulla, per ragioni ovviamente di sicurezza, per qualche giorno. È ricomparso con un messaggio alla nazione, con le fotografie di lui che visita i feriti, le fotografie di lui che visita la famiglia del ministro ucciso e, molto interessante, un'immagine di lui in una riunione con i partner di sicurezza del Mali, che sono i militari russi dell'Africa Corps. Ed è interessante vedere chi c'era seduto in quella riunione. Parliamo letteralmente dei pezzi dello Stato Maggiore dell'Africa Corps, quindi degli alti ufficiali più importanti dopo Averianov, del quale non si hanno notizie oramai da mesi, ma sembra che sia morto a bordo di una di queste navi sul Mediterraneo bombardate dall'Ucraina, ma a parte lui, insomma, c'era letteralmente la cupola di Africa Corps. E questo è interessante, nel senso che noi leggiamo sui giornali francofoni, internazionali in generale, di questa grave sconfitta per la Russia che sta lasciando il Mali, e lo metto tra virgolette. Diciamo che sicuramente la botta l'hanno presa. Da qui a lasciare il Mali, secondo me, ce ne passa parecchio, anche perché l'investimento russo fatto in Mali banalmente in termini di trasferimento di uomini e mezzi, è stato un investimento molto importante di cui Mosca vorrà sicuramente rientrare in qualche modo. E gli accordi, risorse in cambio di sicurezza sono ancora in piedi, per cui non c'è alcuna ragione, per pensare che, l'Africa Corps se ne voglia andare dal Mali. Non c'è nessun elemento che ci fa pensare questo.
Ripartirei dal messaggio che è stato inviato appunto dal capo della giunta alla nazione, perché è stato un messaggio di tranquillità. Ha ribadito che la situazione dal suo punto di vista è sotto controllo, ha cercato appunto di tranquillizzare tutti. Non è così, la giunta è estremamente sotto pressione. Alcuni analisti parlano di una giunta vicina al collasso. Qual è il tuo punto di vista?
Allora, ovviamente la palla di vetro non ce l'ha nessuno, però guardando a quello che è già successo, quindi guardando i precedenti, questa giunta militare, ha preso il potere nel 2021 con un colpo di Stato proprio in seguito a una crisi, a un aggravamento della crisi di sicurezza. Quindi quando lo Stato si è rivelato incapace con i partner francesi ed europei di garantire un minimo di sicurezza e di tutela del territorio, un generale particolarmente solerte ha deciso di fare il colpo di Stato. Nulla ci impedisce di pensare che questo possa succedere ancora, anche perché, ripeto, il ministro della Difesa, che vuol dire il numero 3 del regime militare, è morto in casa sua, insieme ad alcuni parenti. I miliziani hanno assaltato le residenze della giunta militare, non la sede del governo, la sede della presidenza o la TV nazionale o la radio nazionale, ma le residenze di queste persone. Quindi volevano colpire direttamente queste persone. E questo ci fa anche arrivare a un'altra considerazione, che l'obiettivo di questi gruppi non è la presa dello Stato, ma bensì la destabilizzazione dello Stato, perché altrimenti si andava a prendere come classico colpo di Stato la TV nazionale per fare il comunicato e dire ora abbiamo noi il potere. Questa cosa non è avvenuta e probabilmente non avverrà, non è l'obiettivo del GNIM e dei separatisti Tuareg, che tra l'altro sono molto profondamente molto diversi e divisi sull'obiettivo finale. I Tuareg vogliono il separatismo di una zona che è a nord del Mali. Il GNIM invece cerca destabilizzazione per poter continuare con i propri traffici e con il controllo che ha già sui territori.
Sono uniti questa strana alleanza appunto dall'obiettivo di destabilizzare la giunta. Proprio nelle scorse ore un portavoce Tuareg ha lanciato un messaggio alla Russia dicendo dovete andarvene dal paese. Qui mi riallaccerei a quanto ci stavi raccontando, al fatto che nonostante appunto questa magra figura di fronte alla tutela e alla sicurezza, che è il ruolo per cui sono stati coinvolti come Africa Corps, sicuramente la Russia non mollerà la presenza nel paese.
È impensabile che lo faccia, anche perché, ripeto, non è solamente il Mali è un pezzo di un mosaico, c'è il Niger, c'è la Guinea Conakry, da cui arriva poi tutta quanta la logistica e dove lavorano aziende russe, perché poi la questione è questa, cioè l'Africa Corps è un pezzo di Russia, come, voglio dire, i militari italiani a Niamey sono un pezzo d'Italia in quel paese, ma la realtà concreta, quindi, come dire, quello che poi realmente è trasformativo, sono le aziende, è l'economia, e in questo, ovviamente, anche su questo la Russia ha fatto degli investimenti importanti. Tutti i mezzi militari portati a Bamako non sono donazioni per le forze armate maliane, ma sono mezzi che vanno in dotazione ad Africa Corps per poter lavorare al meglio possibile. Ripeto, dopo un investimento del genere, pensare che se ne vadano è fuori, proprio al di fuori, secondo me, di ogni tipo di ipotesi. Tornando invece, e questa è una cosa, è un aspetto particolare, ma che secondo me dice tanto anche dello spirito del tempo che corre da quelle parti. Come mi sottolineava il vostro Chow Chi, c'è un album di un gruppo Tuareg che si chiama Tinari Wen, che recentemente, tra l'altro, ha tenuto un concerto a Milano, a Roma, a Padova, e sta facendo un tour, un gruppo strepitoso che nasce proprio nei campi profughi a cavallo tra Algeria e Mali, esattamente nel cuore di quel territorio separatista che oggi è un po' sulle pagine di tutti i giornali. E c'è un verso di un brano dell'ultimo album in cui questo gruppo manda letteralmente a quel paese la Wagner. Questo è un po' la cifra della situazione da quelle parti.
E E lo stiamo sentendo proprio in sottofondo, il brano di cui parlava Andrea Spinelli Barrile, si chiama Abba Malik. E in un passaggio cita proprio la Wagner: maledetta sia Wagner, maledetta sua madre, dillo a Malik, per noi è diventato un tormento. Ringraziamo Andrea, che come sempre è disponibile ad aiutarci a raccontare alcuni dei contesti africani più complicati. Ci spostiamo però a raccontarvi un'altra storia, giriamo pagina e vi parliamo di François Kamate Kasereka, che è stato in visita in Italia in questi giorni in occasione dell'assegnazione del premio Alexander Langer 2026, appunto, che ha ricevuto. È un attivista ambientalista nel Nord Kivu, difende il Parco Nazionale del Virunga dalla deforestazione a fini estrattivi, porta avanti la campagna Debt for Climate con la non violenza in un contesto di decennale conflitto, e la Fondazione Langer ha deciso di premiarlo proprio per questo suo impegno. Ecco, grazie a Lega Ambiente, a Fondazione Langer, è venuto a trovarci qui in radio e io ho avuto l'occasione di intervistarlo assieme a Luisa Nannipieri. Vi raccontiamo allora un po' la sua storia.
Je m'appelle François Kamate Kasereka, je suis activiste écologiste et défenseur des droits humains. Je viens de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la partie est, à la province Nord Kivu.
Mi chiamo François Kamate Kasereka, sono un attivista ecologista e difensore dei diritti umani. Vengo dalla Repubblica Democratica del Congo, precisamente dalla parte orientale, dalla provincia del Nord Kivu. Sono attivo in movimenti cittadini come Lucha, Lotta per il Cambiamento, e nel Mani Institute, un movimento socioculturale di giovani volontari impegnati nella costruzione della pace e nello sviluppo delle comunità locali, in particolare di quelle che vivono nel Nord Kivu. Ho 31 anni. La provincia del Nord Kivu è una provincia immensa e ricca di risorse naturali. Oggi è divisa in due. Una parte è sotto l'occupazione della ribellione dell'M23 e l'altra è amministrata dal governo congolese.
Una parte che è sotto l'occupazione della ribellione del M23 e un'altra che è occupata e amministrata dal governo congolese.
Il conflitto nell'est del Congo dura ormai da diversi decenni. Era già in corso quando hai iniziato il tuo attivismo?
Sì, è un conflitto che dura da più di 30 anni ormai. Da quando è iniziato nel 1996 ha causato un numero enorme di vittime. Si contano più di 10 milioni di morti dall'inizio a oggi. Ci sono state uccisioni di massa di civili, spostamenti forzati della popolazione e un saccheggio sistematico delle risorse minerarie, in particolare nelle miniere di coltan, a Masisi. Oltre a questo c'è il reclutamento e l'uso forzato di giovani all'interno di gruppi armati e movimenti sovversivi. Tutto questo mi sconvolge, come cittadino e come attivista impegnato per lo sviluppo e il cambiamento positivo della mia regione. Prendiamo ad esempio la regione di Beni. Dal 2014 esiste un movimento terroristico chiamato ADF NALU, Forze Democratiche Alleate, che compie massacri di massa contro i civili, anche usando il macete. Attaccano le persone persino nei luoghi di culto, nelle chiese, ovunque. È stato instaurato un vero e proprio terrorismo che si sta diffondendo in quella regione. E purtroppo sembra lasciare quasi tutti indifferenti. Anche la comunità internazionale non sembra affatto intenzionata a investire seriamente nella questione per mettervi fine.
Parce que même la communauté internationale on l'a pas du tout en train de vouloir s'investir dans cette question pour y mettre fin.
Donc c'est un contexte qui est comme ça depuis avant.
In questo contesto, come hai deciso di diventare un attivista? C'è stato un momento in cui ti sei detto devo fare qualcosa?
Je dois faire quelque chose?
Ah oui, mon activisme personnellement est parti de l'indignation, c'est le fruit en tout cas de la colère, toute la frustration personnelle par rapport à la situation che
il mio attivismo è nato dall'indignazione. È il frutto della rabbia e della frustrazione personale per tutto ciò che ho vissuto, le guerre, i saccheggi, lo sfruttamento illecito delle risorse, ma anche la mancanza di lavoro per i giovani e il reclutamento forzato di bambini, persino per lo scavo artigianale dei minerali. Ho visto, ho vissuto tutte queste terribili esperienze che mi hanno spinto a diventare attivista. Anche la situazione politica del nostro paese ha influito. Per me il sistema dei partiti in Congo è guidato solo da interessi personali, Mi sono detto che dovevo trovare un modo diverso, cambiare metodi e strategie per contribuire alla costruzione di un potere cittadino, fondato sull'interesse collettivo e sulla consapevolezza della pericolosità del conflitto, spingendo le persone ad agire, ma in modo non violento. Bisognava pensare ad alternative positive. E l'alternativa alla violenza è la non violenza attiva. Non direi che questa idea ci è venuta dall'esterno. Semplicemente abbiamo guardato alle esperienze di molti altri paesi e abbiamo visto come la non violenza sia servita come metodo per cambiare società che erano state completamente distrutte dalla violenza.
E la costruzione della coscienza collettiva, che le gens prennent conscience della dangerosità del conflitto e qu'ils agissent, ma qu'ils agissent aussi de manière non violente.
Nous savons aussi que le Parc National du Virunga.
Parlaci del Parco del Virunga. Che cosa significa per te e perché è diventato una delle tue battaglie?
Alors, le Parc National du Virunga, soit c'est parmi le des plus vieux parcs nationaux en Afrique.
Il Parco Nazionale del Virunga è tra i più antichi parchi nazionali in Africa. È stato creato nel 1925 e da moltissimo tempo è al centro di conflitti petroliferi e legati allo sfruttamento del greggio. Poiché la maggior parte delle persone che abitano intorno al Virunga vive di agricoltura e allevamento, mi sono sentito spinto personalmente a proteggere quest'area. Il governo non ha attuato politiche pubbliche per creare posti di lavoro a favore dei residenti, e nemmeno chi gestisce il parco ha ideato strategie per coinvolgere le popolazioni locali alla conservazione del parco. Ho deciso di proteggere il Parco del Virunga perché è un patrimonio mondiale. Impegnandomi per il parco, mi impegno a proteggere la sua biodiversità eccezionale e i membri delle comunità locali che, oltre alla crisi umanitaria che già attraversano, subiscono gli effetti del riscaldamento climatico. Siccità prolungate, inquinamento dell'acqua e dell'aria, malattie respiratorie, erosione, inondazioni e così via. Se ci fosse un progetto di estrazione petrolifera nel parco, ciò porterebbe inevitabilmente alla distruzione di quest'area protetta. Con metodi non violenti e strategie di mobilitazione basate sulla partecipazione cittadina, vogliamo ottenere il ritiro o l'annullamento dei permessi e delle licenze di sfruttamento petrolifero concesso alle aziende, come già accaduto nel 2014. Tutte le campagne che abbiamo condotto per fermare il petrolio nel Virunga, come Fossil Free Virunga, si sono svolte in un contesto difficilissimo. C'è innanzitutto la presenza di gruppi armati che occupano il parco da diversi anni. Questi gruppi rappresentano una minaccia diretta per noi attivisti. Producono carbone, abbattono alberi indiscriminatamente e colpiscono gli animali. Usano la flora e la fauna come mezzo di sussistenza. Ma da quando denunciamo tutto questo, siamo diventati nemici giurati di questi gruppi. Dall'altra parte c'è il governo congolese, che dice che l'estrazione di petrolio solleverà l'economia del paese e creerà posti di lavoro per i residenti, permettendo loro di godere dei dividendi generati. Purtroppo è assolutamente falso. L'esperienza dimostra che il petrolio non è la soluzione per sradicare la povertà in Congo. Quindi, le sfide con cui ci scontriamo non arrivano solo da chi occupa illegalmente il parco, ma anche da chi governa il paese, dato che le nostre manifestazioni pacifiche vengono costantemente represse.
Chi opprime da solo il Parco Nazionale di Virunga, ma aussi ceux qui gèrent la Repubblica Democratica di Congo, perché chaque fois il y a des répressions dans des manifestations pacifiques, e voilà.
On va parler aussi d'une autre campagne che è très importante, c'est la campagne de la dette pour le climat.
Parliamo anche di un'altra campagna molto importante, quella del debito per il clima. Non riguarda solo la Repubblica Democratica del Congo, ma anche altri paesi africani. Ci spieghi cosa significa e in cosa consiste?
C'est quoi cette campagne?
Ah, ok. Oui, bien sûr, la campagne dette pour le climat, c'est une campagne qui est axée sur l'annulation des dettes illégitimes et illégales des pays dans les sites globales.
La campagna Debito per il Clima chiede l'annullamento dei debiti illegittimi e illegali dei paesi del sud globale. È un dato di fatto che dopo le indipendenze molti paesi abbiano ereditato debiti contratti dai colonizzatori. Nel caso della Repubblica Democratica del Congo abbiamo ereditato un debito di oltre 40 miliardi di franchi belgi, denaro che sul campo non è mai servito allo sviluppo locale, come la costruzione di strade, mercati, scuole o ospedali. L'idea della campagna è ottenere l'annullamento di questi debiti per trasformarli in fondi per l'azione climatica. Questo permetterebbe alle comunità più svantaggiate, come i popoli indigeni e altri gruppi vulnerabili, di affrontare gli effetti del riscaldamento climatico. Inoltre, la campagna punta a ritenere responsabili le istituzioni internazionali coinvolte in questa mafia che continua a sfruttare e colonizzare il sud globale. Chiediamo riparazioni per i danni causati alle comunità locali. È inaccettabile continuare a essere sfruttati attraverso contratti opachi che favoriscono solo chi è al potere.
Des contrats qui vont dans le sens de donner plus d'intérêt à ceux qui sont au pouvoir et voilà et d'autres partenaires avec qui ils travaillent.
C'est pour ça, pour ton travail aussi.
È anche per questi tuoi impegni che hai ricevuto il premio Alexander Langer.
E cosa hai pensato quando te l'hanno annunciato? Lo conoscevi?
Ah oui, bon, je ne connaissais pas du tout quand on m'a annoncé l'information.
No, non lo conoscevo affatto. Quando ho ricevuto la notizia ho sentito che questo premio era un richiamo alle mie responsabilità. Non è la fine della lotta, ma un modo per rinnovare il mio impegno per il clima, la pace, la coesistenza tra le comunità e il rispetto dei diritti umani. Dedico questo premio alle vittime dei conflitti e ai miei compagni attivisti. Ci dà speranza e forza per continuare. Come diceva Patrice Lumumba, la lotta continua. Anche se abbiamo ottenuto l'indipendenza, non siamo ancora liberi. Politicamente ed economicamente siamo ancora legati al giogo coloniale. C'è ancora moltissimo lavoro da fare per sentirsi davvero indipendenti. La visione di Alexander Langer è nobile, rappresenta una sfida per noi come esseri umani, perché oggi distruggiamo invece di costruire. E quando distruggiamo, ignoriamo, dimentichiamo che ci sono generazioni future e persino generazioni presenti che hanno il diritto di vivere in un ambiente sano, che hanno il diritto di vivere in un ambiente in cui c'è pace, dove i diritti umani costituiscono i fondamenti di ogni sviluppo umano, che in ogni caso la dignità umana, la giustizia sociale, questa giustizia distributiva costituiscono i fondamenti stessi di ogni lotta che vuole essere democratica o di ogni lotta che vuole essere buona in questi processi di cambiamento.
Democratique ou toute lutte qui se veut, je dirais, bonne dans ces processus-là de changement.
François Kamate Kasereka, vincitore del premio Alexander Langer 2026. Lo avete sentito, ha citato Patrice Lumumba in chiusura di questa lunga intervista che gli abbiamo fatto io e Luisa Nannipieri. E allora noi ci ascoltiamo il brano che Miriam Makeba ha dedicato a Lumumba, ci facciamo accompagnare da questa voce alla pubblicità. Io, Sara Milanese, vi ringrazio per l'ascolto. Vi do appuntamento a giovedì prossimo per un'altra puntata di A Come Africa.